Ciao.
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 Ciao. Mi vedete?
Sì, ciao.
Funziona? Un attimo che regolo qui il volume. Un momento. Mi sembra di sentirvi abbastanza bene. Un attimo, ci sono. Ok, potete provare a parlare un momento?
Ciao Lau.
Ciao.
Ciao,
bene. Forse c'è il mio volto un po', sono troppo vicina? No, va bene. Ok, bene, eccomi qua.
Benvenuta al convegno.
Grazie, mi spiace di essere presente così in una forma virtuale e non di persona, ma le distanze purtroppo non lo permettono, in qualche modo sono con voi.
Direi che se vuoi iniziare con la tua relazione,
con
la chiacchierata, come preferisci.
Va bene, grazie.
Sì, abbiamo detto che è
Edimburgo,
Edimburgo. Grazie. Allora, come ho introdotto nell'abstract che vi ho inviato, e quindi forse alcuni di voi lo hanno già letto, vorrei parlare con voi un po' delle virtù delle emozioni per le professioni di cura. Come introduzione però devo dirvi qualcosa in merito alle pratiche filosofiche, perché io lavoro in filosofia delle emozioni e la pratica filosofica è il metodo che particolarmente utilizzo in merito alle professioni di cura. Quindi non so se è superfluo introdurre questa cosa, ma ne avete già parlato anche la mattina, cercherò di non dedicare troppo tempo a questo, però quando ci riferiamo alla filosofia, qui ci riferiamo ad una filosofia come stile di vita, come una pratica, un esercizio che mette in atto una trasformazione del sé e del contesto. Quindi non viene intesa tanto come una pratica di un pensiero astratto, ma come anche un impegno, un lavoro su di sé che cerca appunto di condurre il praticante ad un miglioramento. E questa concezione delle pratiche filosofiche, secondo me, può essere rilevante per una formazione in ambito professionale, specialmente per quelle professioni che hanno un forte impatto relazionale. Infatti, come sappiamo, la professione infermieristica, ma insieme alle altre professioni di cura, è una professione che richiede delle competenze tecniche e relazionali al contempo, e quindi anche una delle abilità che viene richiesta è anche proprio quella di riuscire a tenere assieme questi due aspetti, ad armonizzarli. Spesso si creano dei disequilibri, ho avuto modo di parlare con varie persone in merito, a volte la richiesta di tecnica fa mettere in un angolino la partecipazione e l'impegno dal punto di vista relazionale, o in altri casi l'impatto relazionale ha una forza anche troppo grande nei confronti della persona che è impegnata nel lavoro relazionale, che le competenze tecniche vengono annebbiate, eccetera. Quindi un grosso lavoro è riuscire a tenere assieme queste due componenti. E l'idea che vorrei qui portare è riuscire a tenerle assieme attraverso un lavoro sull'affettività e attraverso il contesto delle pratiche filosofiche. Perché l'affettività? Perché l'affettività la intendiamo come quella capacità di essere in relazione con l'altro, una capacità che non è mera irrazionalità, ma che è un'intelligenza che svela il valore dell'altro. Anche questa è una concezione che mette in discussione il modo tipico di interpretare le emozioni come uno stato mentale, personale e individuale. Ci sono degli studi invece che evidenziano come le emozioni sono intersoggettive, cioè emergono nella relazione stessa tra le persone e con il contesto. Tuttavia, in questa immersione bisogna fare una particolare attenzione affinché queste emozioni che emergono possano essere efficaci per la relazione. E qui effettivamente entra la questione della rilevanza professionale di una componente affettiva. Per questo parlo di un'abilità affettiva, cioè la questione è di riuscire ad esercitare le emozioni, rendere delle capacità e delle abilità al servizio della professione e del compito professionale, quindi delle abilità, delle risorse che noi possiamo utilizzare per migliorare la nostra relazione con l'altro in vista appunto di un maggior ascolto, relazione, eccetera. Quindi vorrei sottolineare questa cosa, non parlo di emozioni come uno stato di per sé positivo e naturalmente efficace, ma sottolineo molto la questione dell'esercizio. Questo ha a che fare ad esempio con la prospettiva aristotelica, che anche negli ultimi anni è stata estremamente valorizzata da quella che nell'ambiente analitico viene chiamato virtue ethics and virtue epistemology, o in ambito pedagogico è stata chiamata il capability approach, ma c'è l'idea appunto che la virtù e la conoscenza, virtue ethics e virtue epistemology, sono delle capacità che vanno sviluppate a partire da delle risorse che noi possediamo, ma che vanno in qualche modo raffinate. Quindi in questo modo le emozioni possono diventare una capacità affettiva diretta e volta verso le virtù. Ma venendo nello specifico alle professioni di cura, mi sono concentrata particolarmente su quegli stati affettivi che hanno a che fare con l'ascolto, l'empatia e la compassione. Per quanto riguarda l'empatia, si potrebbe anche discutere se effettivamente è adatto considerare l'empatia un'emozione, uno stato affettivo, eccetera. Non vorrei entrare qui nel merito, vorrei solo sottolineare come se per empatia riconosciamo questa capacità di cogliere gli stati degli altri, stati mentali e affettivi, quindi solitamente mi ha detto la capacità di mettersi nei panni dell'altro, questa è sicuramente una capacità fondamentale per le professioni di cura che hanno un forte impatto relazionale. Da un punto di vista dell'empatia, il modello standard solitamente ritiene che è una capacità di mind reading, viene interpretato, cioè di leggere le intenzioni dell'altro. Io sto lavorando da un altro punto di vista, che è minoritario nella letteratura, ma anch'esso presente, che deriva più da una letteratura enattivista. Enattivismo è quella corrente che riconosce che la cognizione e l'affettività sono nell'azione stessa relazionale, e quindi un'empatia enattivista riconosce non tanto la capacità di leggere gli stati mentali dell'altro, ma di riconoscere l'altro attraverso i gesti, gli sguardi, la corporeità incarnata. Si parla molto anche di questa mutua intercorporalità che è presente nella relazione ed è ciò che permette questo riconoscimento empatico. Questa valorizzazione dell'aspetto corporeo, secondo me, è fondamentale, specialmente per la professione infermieristica, che sappiamo quanto si dedica alla cura del corpo del malato, e attraverso la cura del corpo passa effettivamente anche questa disposizione di cura e ascolto dell'altro, prendendosi cura proprio con i gesti semplici e quotidiani che vengono fatti per curare il paziente. E poi è anche importante per considerare quanto l'empatia può avere un ruolo in quelle situazioni nei quali i pazienti, per diversi motivi e diverse patologie, non sono pazienti attivi dal punto di vista di capacità intenzionali, eccetera. Quindi pensiamo alla cura del corpo per pazienti che si trovano in stato di coma, o persone con particolare disabilità o shock specifici. Ci può essere comunque una comunicazione, una vicinanza empatica che accade proprio da questa vicinanza corporea. Quindi a partire da questa visione dell'empatia sto lavorando sulla compassione anch'essa potrebbe non essere definita propriamente solo un'emozione o uno stato affettivo, perché propriamente è una virtù. A partire da questo riconoscimento empatico dell'altro, si attiva una decisione, un impegno di prendersi cura dell'altro, quindi di fare qualcosa per fare in modo di alleviare la sofferenza. Solitamente il tema della compassione è stato studiato e sviluppato da un punto di vista prettamente spirituale. Immagino che anche voi, adesso sentendo questa parola compassione, abbiate immaginato subito questa dimensione, che è molto importante, e in un'altra occasione potremo anche parlare della rilevanza di una prospettiva spirituale per le professioni di cura, ma non possiamo farlo adesso, magari lo faremo nel dibattito. Qui vorrei sottolineare come la componente etica della compassione può avere un ruolo all'interno anche di una professione di cura intesa come impegno per l'altro, cioè quindi per quelle professioni che effettivamente assumono come scelta il proprio compito professionale di prendersi cura della sofferenza dell'altro. Qui si potrebbe fare anche una distinzione tra il dolore e la sofferenza, tra il corpo inteso come oggettività e il corpo esperito in prima persona. La fenomenologia ha lavorato molto su questo. Quindi si potrebbe pensare come la compassione lavora nello specifico sulla sofferenza dell'altro, quindi sulla percezione soggettiva del dolore e sull'esperienza di sofferenza, che va riconosciuta essere molto presente nell'esperienza dei pazienti. Vorrei però inserire a questo punto anche un altro elemento, perché finora ho parlato specialmente di questa protenzione di impegno per l'altro, per il paziente, che ha a che fare proprio con la natura vocazionale delle professioni di cura, che appunto la questione sarebbe proprio anche riuscire a nutrire la vocazione che è alla base della nostra professione, no? Quindi recuperare anche il significato stesso di vocazione come Beruf, se pensiamo a Max Weber, che intendeva appunto la vocazione come professione. In tedesco la parola ha lo stesso significato, Beruf significa sia vocazione che professione. Ma vorrei anche sottolineare come il focus, a mio parere, dovrebbe essere rivolto ai professionisti stessi. Quindi in qualche modo avere anche compassione di noi stessi come professionisti della cura, perché altrimenti c'è il rischio che questa protezione all'altro crei uno squilibrio rispetto alla persona che è totalmente dedita a questo atto altruistico, che si dimentica di se stessa. E questo è problematico per il paziente stesso, perché poi appunto i professionisti che vanno in burnout, collegate anche a tutta la situazione di disumanizzazione della medicina, insomma sappiamo tutti i problemi contestuali, fanno sì anche che la professionalità stessa non sia efficace. Quindi la questione è proprio quella anche di riuscire a essere compassionevoli nei propri confronti, e per questo sto lavorando sulla nozione di vulnerabilità. La nozione di vulnerabilità è una nozione centrale della filosofia femminista, che cerca di riconoscere la ferita, la sofferenza che appartiene ad ogni praticante, e quindi anche riconoscere da un punto di vista riflessivo, e qui hanno un ruolo fondamentale le pratiche filosofiche come lavoro su di sé, come professionista, come viviamo la professione, come ci sentiamo, riconoscendo anche i limiti, e fare qualcosa per lavorare. Su questo sono stati fatti lavori con l'autobiografia, con pratiche teatrali, artistiche. Qui a Edimburgo stanno lavorando molto con la poesia, stanno facendo un lavoro di formazione dei professionisti della cura attraverso la poesia e la scrittura di haiku e poesie, per fare in modo di riconoscere effettivamente anche il dolore che appartiene al professionista. E questo secondo me è fondamentale per liberarsi un po' da questa idea che possiamo unicamente essere dedicati all'altro senza prendersi cura di noi stessi. Invece è fondamentale essere compassionevoli anche verso di sé. Per fare questo è uno degli ultimi punti che vorrei sottolineare, credo che sia importante che il professionista non sia lasciato solo. Quindi io per ora sto parlando da un punto di vista singolare, il professionista e il paziente. Dobbiamo invece avere come punto di riferimento quello del gruppo, cioè un gruppo, quindi il gruppo dei professionisti, in primo luogo in questo caso il gruppo degli infermieri, ma sarebbe bellissimo, è auspicabile, ma so quante difficoltà ci sono, riuscire a pensare anche il gruppo dell'equipe multidisciplinare e quindi che integra al proprio interno le diverse professionalità dall'infermiera al medico, all'assistente sociale, ai familiari anche in alcuni casi per effettivamente avere una cura integrata dei pazienti e quindi riuscire a pensare al gruppo come il motore per un impegno comune che ha fiducia nel cambiamento. Devo dire che questo aspetto gruppale è uno degli elementi che mi fanno sentire più vicino a questo movimento di slow nursing, perché mi sembra essere effettivamente un tentativo di mettere assieme i professionisti della cura, farli pensare assieme, pensare delle azioni comuni. Perché uno dei problemi maggiori dei nostri tempi è proprio quello della solitudine, dell'isolamento e l'incapacità di vedere delle possibilità di trasformazione proprio perché le pensiamo da un punto di vista meramente individualistico e quindi non si riesce a cogliere un'efficacia di una trasformazione di quello che stiamo facendo. Certo, un'azione individuale può agire nello specifico contesto dove io sto lavorando, ma questo non produrrà un cambiamento del sistema che è ciò che effettivamente produce le problematicità maggiori. E se prendiamo come punto di riferimento il gruppo, potremmo anche elaborare la definizione di abilità affettive di gruppo e quindi pensare anche come la cura di questa dimensione affettiva che nutre la professione, questa è una delle mie tesi, e possa agire anche all'interno della costituzione del gruppo, del team di lavoro. Vorrei chiudere con una notazione critica, perché appunto da filosofa è molto importante anche considerare le possibili obiezioni. Un'obiezione che effettivamente anche accolgo è quella che effettivamente le emozioni possono essere il primo oggetto per strumentalizzare la vocazione di un professionista. Sappiamo bene, se consideriamo specialmente gli studi di marketing, quanto le emozioni sono proprio il veicolo per mediare determinati contenuti, come un impatto emotivo nella scelta dei colori, delle musiche, eccetera, un impatto sulle nostre scelte dei consumi, anche nella semplice andare al supermercato a fare la spesa. Quindi se noi qui sosteniamo un'importanza delle emozioni nella pratica della professione di cura, qualcuno potrebbe dire: beh, queste persone saranno più motivate nel loro lavoro, ma così verranno utilizzate in maniera strumentale ancora di più dal sistema sanitario, che così potrà maggiormente sfruttarle, eccetera, eccetera. Queste critiche vanno ascoltate in un modo radicale. E qui mi riferisco ad esempio anche alle critiche che ha mosso ad esempio Foucault, ma poi anche Deleuze e Derrida ai sistemi totalizzanti, a tutta questa questione come questo sistema vada ad agire primariamente sul corpo, come i nostri corpi vengono costruiti e quindi come i nostri desideri, le nostre motivazioni vengono costruite. Il mio auspicio e quello su cui sto lavorando è quello di, considerando queste obiezioni, perché ci sono e dobbiamo proprio effettivamente riconoscerle, la loro valenza, riuscire ad elaborare un esercizio, delle pratiche che permettano di rendere queste emozioni delle abilità e quindi che contengono al proprio interno quella dimensione critica di riconoscimento della strumentalizzazione, ma che siano capaci invece di volgere alla dimensione umanizzante. Riconosco quindi una capacità interna all'emozione di essere intelligenti. Ci sono degli studi che mostrano come effettivamente le emozioni e le cognizioni sono integrate e come si possa fare un lavoro proprio di un'efficace e armonica integrazione. Quindi ribadisco l'importanza dell'educazione, dell'esercizio per fare in modo che le emozioni non siano il punto di aggancio della strumentalizzazione, ma che siano un'abilità che possono sostenerci nella professione. Come tempi ci sono? Va bene, ho sforato, concluderei qui. Quindi ditemi voi se va bene o no.